Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Okay. Ho letto una storia vera l'altro giorno che mi ha lasciato così. Un uomo ha fatto parte di un corso di arti marziali. Alla fine era bravissimo e l'istruttore ha detto agli studenti: voi siete delle macchine da uccidere, siete fortissimi. E questo uomo: io sono fortissimo. E l'istruttore ha detto: voi potete uccidere un leone. Cosa ha fatto questo uomo? È andato allo zoo, ha salito la recinzione e si è buttato dentro la recinzione del leone. Eri stato ucciso subito dal leone. C'è una storia vera. È successo non tanto tempo fa. Quell'uomo era convinto di essere fortissimo, abbastanza da ammazzare con le mani un leone. Domanda: secondo voi, quell'uomo aveva un concetto sobrio di se stesso? Quello che credeva di se stesso era vero? Era vero? Oppure credeva di essere più forte e capace di quello che era? È chiaro che si era autoingannato di essere molto più forte di quello che era. Aveva un concetto di se stesso che non rispecchiava la verità. E nel suo caso gli ha costato la vita. Ma non sono solo nei casi così estremi che le persone si credono migliori o più forti o più bravi o più intelligenti di quelli che sono. Infatti facilmente noi tutti tendiamo a vederci in modo superiore alla realtà. Questa è la nostra tendenza. Per esempio, di natura noi vediamo i nostri peccati meno gravi di quelli che sono. Eh sì, è vero, non avrei dovuto fare quello. Eh sì, devo impegnarmi. Come se fosse una sciocchezza. Il motivo che ci vediamo in modo falso è il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio rende molto difficile per noi di vederci in modo onesto e giusto. La nostra tendenza è di vederci in modo superiore a quello che è la realtà. E questo ci porta tanti problemi e ci fa mancare tante benedizioni. L'unica cura a questa malattia di voler vederci bene e forti è di riconoscere il nostro peccato di orgoglio, confessarlo, abbandonarlo e iniziamo a vederci con umiltà, secondo la verità di chi siamo. Ripetutamente e in vari modi Dio ci insegna ad avere un concetto sobrio di noi stessi, per non essere ingannati. Per esempio, in 1 Corinzi 3:18, il brano presume che possiamo facilmente ingannare noi stessi, cioè viene dato presumendo questo è quello che siete capaci a fare. Questo brano parla dell'autoinganno quando uno si crede saggio agli occhi del mondo. Ma non lo è. 1 Corinzi 3:18. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Il rischio è molto normale. Ma quando cadiamo nell'orgoglio di crederci più di quello che siamo, ci porta a una brutta caduta. E la cura, come qui, è l'umiltà. Qui si vede uno che pensi ad essere savio in questa età. Cos'è quello in semplici termini? Io voglio vedermi bene davanti agli altri. Savio in questa età. Voglio vedermi furbo, voglio vedermi incapace, voglio vedermi bravo. Mi interessa, anzi, dove sta guardando questa persona? Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, a cosa pensa questa persona? Pensa a se stesso. Sta pensando a se stesso. Io sono abbastanza bravo. Ah, guardo quanto sono, dove sono arrivato. Le persone mi apprezzano. Ah, avete visto? Le persone mi apprezzano. Sono molto in gamba. Questa persona ha davanti a sé una grande caduta. Dice, chi è così diventi stolto affinché possa diventare savio. No, chi sono io? Cosa? Cioè, diventa stolto, si rende conto umilmente della sua vera capacità. E Signore, dipendo da te. Allora diventa veramente savio. Troviamo avvertimenti simili. Leggo due brani. Primo Corinzi 8:2, poi Galati 6:3. Dicono cose simili. Primo Corinzi 8:2. Ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere. E poi Galati 6:3. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. State vedendo che la Bibbia ci ripete più volte questa verità di non avere un concetto grande, superiore di quello che è vero e quanto è pericoloso e quanto uno può auto-ingannarsi e questo porta alla rovina? È una cosa terribile auto-ingannarsi. Perché se qualcun altro mi inganna, può darsi posso trovare un'altra voce che mi aiuta a capire che lui mi sta ingannando. Ma quando inganniamo noi stessi, è molto difficile per noi di ascoltare gli altri che vogliono avvertirci della nostra condizione. Nella carne vogliamo gloria, vogliamo vederci bene, vogliamo vederci capaci, vogliamo essere innalzati agli occhi degli altri uomini. Ma anche se non usiamo il termine, cercare gloria, come si cerca gloria prima? Si cerca gloria con l'intelligenza, per una donna con la bellezza, con un uomo con le sue capacità, con modo di essere prepotente nel parlare, sempre avere le risposte, essere bravo in quello che faccio. Ci sono tanti modi di cercare gloria. Ma quando una persona cerca gloria dagli uomini, vuole essere visto bene dagli altri, non può ricevere la gloria da Dio. Leggo quello che Gesù ci dice con un forte avvertimento in Giovanni 5:44, parlando della salvezza per mezzo di credere in Dio. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Effettivamente Gesù sta dichiarando qui che quando noi cerchiamo gloria dagli uomini, mi importa come gli altri mi vedono. Questo ci ostacola da veramente credere in Dio per la salvezza. Voler essere glorificato, che in termini più comuni vuol dire voler essere visti bene dagli uomini, come diciamo, ci ostacola da credere veramente in Dio per la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Anche se riconosciamo le verità di Cristo, io posso capire l'Evangelo, posso essere d'accordo con l'Evangelo, posso predicare l'Evangelo, ma posso andare al lago di fuoco. Infatti, c'erano dei capi dei giudei religiosi che aspettavano il Cristo, il Messia, e quando è venuto Gesù, questi hanno detto: è Lui il Cristo che può salvarci. Hanno capito, hanno visto quello che diceva la Bibbia, l'Antico Testamento, come sarebbe stato, hanno visto quello che ha fatto Gesù, aveva detto, Lui è il Cristo. Ma sentite quello che dice la Bibbia di loro, Giovanni 12, 42, 43. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che terribile, che triste. Questi capi religiosi avevano capito che Gesù è il Cristo che poteva salvarli, ma a loro importava la gloria degli uomini. E visto che era stato dichiarato chi crede in lui sarà espulso dalla sinagoga, scomunicato, noi diremo, loro preferivano la gloria degli uomini che la gloria di Dio e non confessavano Gesù pubblicamente. In Romani 10 dice che bisogna confessarlo con la bocca. Loro capivano e sono persi eternamente perché si vergognavano di Gesù, perché non volevano perdere la stima dagli uomini. Che stoltezza. Io prego che stiate vedendo quanto ci porta un grave male nella vita quando il nostro orgoglio ci fa vederci superiori alla realtà. Ci vediamo meno colpevoli o ci vediamo più bravi, più capaci. Effettivamente è quando mi importa come gli altri mi vedono. Cioè a quel punto sono già perso. Quando mi importa come gli altri mi vedono, quando questo mi importa, vuol dire che io ho un concetto e se gli altri mi vedono meno il mio concetto, sto male. Questo è l'orgoglio. Qual è la soluzione? Come possiamo evitare questo terribile peccato? Di nuovo, Dio non ci lascia soli. Con benevolenza, Dio ci comanda come agire per non cadere o non restare in questo peccato così terribile. Infatti, ci sono tanti brani che parlano di questo pericolo e ci sono tanti brani che parlano di come evitare questo pericolo. Questo è il cuore di Dio. Ci avverte del pericolo, ma ci mostra la cura. Leggo un brano molto importante a riguardo, che si trova in Romani 12, versetto 3. Romani 12, 3, l'Apostolo Paolo parla. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Di nuovo, notate che la nostra tendenza per cui Dio deve avvertirci è di avere un concetto troppo alto di noi stessi. Questo è dovuto al nostro orgoglio. Oltre al nostro orgoglio, che è la causa maggiore, la società di oggi. Cosa dice la società di oggi ai nostri figli, se pensate? La società, le scuole, i libri, dicono ai nostri figli che voi potete fare qualunque cosa che sognate fare. Basta credere in te stesso. Avete mai letto storie di questo tipo? Cosa stanno dicendo? Tu sei bravissimo. Basta impegnarti e tu puoi arrivare in cima in qualunque campo che vuoi. Non se Dio non ti ha dato le capacità, no. Non è vero quello. È una menzogna. È una menzogna. Ma bisogna stimolarli. Certo, ma non con menzogne, che alla fine lascia terribilmente delusi. Vengono detti che devono credere in loro stessi, che non hanno limiti, se hanno abbastanza fiducia in loro stessi, e questo non è altro che aumentare l'orgoglio che c'è naturalmente. Ma Giorgino ha avuto voti più alti di me. Senti, devi impegnarti, ma non è detto che mai supererai Giorgino. La cosa importante è per te di fare il tuo meglio. Lui è più veloce di me. Certo, Dio gli ha dato le capacità naturali che non ha dato a te. Tu fai il tuo meglio. Ma non vedi l'orgoglio di voler essere il più forte, il più veloce, il più saggio? Dobbiamo aiutarli a capire, senti, non stai cercando di fare il tuo meglio, stai cercando di essere il più bravo. E che se tu puoi essere il più bravo, perché Dio ti dà il più, con meno del tuo meglio, per te ti basta quello. Quindi questo è vivere per la tua propria gloria, caro mio. E questo ti rovinerà. Dio ci comanda a vivere al contrario di quello, di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere, ma piuttosto di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Quindi quello che ho da Dio, e anche se mi ha dato molto, è da Dio. E non posso mica vantarmi di qualcosa che non viene da me. È importante ricordare quell'ultimo punto, che quello che abbiamo è da Dio. Cioè, certo, devo avere un concetto sobrio, ma devo anche riconoscere che ho da Dio. Un concetto sobrio non è, io non posso fare niente, io non valgo niente. No, non è quello un concetto sobrio. Devi avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Io devo riconoscere, io non ho niente in me stesso, ma io ho in base a quello che Dio mi ha dato. Ho delle capacità, ho un certo livello di intelligenza, ho delle opportunità, ho dei doni, ho dei talenti, ho un certo livello di forza e voglio usare tutto per la gloria di Dio. L'apostolo Paolo era estremamente umile. Eppure riconosceva che aveva ricevuto da Dio certi doni e certe capacità, tutto per grazia, e quindi si impegnava ad usare quello che aveva ricevuto. Leggo due brani che ci mostrano che Paolo sapeva che aveva ricevuto certe cose da Dio, ma attribuiva quello che aveva tutto alla gloria di Dio e che aveva per grazia. Leggo Efesini 3:8 e poi Colossesi 1:29. Efesini 3:8. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Poi Colossesi 1:29. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza, che opera in me con potenza. In questi versetti, come in tanti altri, Paolo umilmente riconosce di essere, per esempio, il minimo di tutti i santi, vedendo se stesso, ma riconosce che aveva ricevuto da Dio la grazia di compiere quello che Dio aveva chiamato lui a compiere, che era un'opera grandissima. Riconosceva la potenza di Dio che operava in lui. Tu puoi fare quello, Paolo, è difficile. Io non avrei mai potuto fare questo, ma Dio mi dà la forza ed io mi metto da fare. Riconosceva la sua piccolezza e la grandezza di Dio che operava in lui. Quindi Paolo aveva un concetto sobrio di se stesso, secondo la misura della fede che Dio aveva distribuito a lui. Questo è molto importante. Così Paolo poteva impegnarsi nell'opera di Dio, che potrebbe essere un lavoro grandissimo e duro, come allevare uno o più figli. Potrebbe essere di sopportare una prova difficile e lunga. Potrebbe essere una testimonianza in un ambiente molto ostile e non vergognarmi di Cristo. Quello che Dio mi chiama a fare, mi dà Dio le capacità. Quello che era vero per Paolo e per ogni uomo di Dio nella Bibbia è vero per ogni vero credente qua. Ognuno di noi ha ricevuto da Dio una misura della grazia di Dio affinché possiamo vivere per la gloria di Dio nelle circostanze che Dio ci dà. Avete capito quello? Ognuno di noi ha ricevuto da Dio la grazia sufficiente per vivere per la gloria di Dio nelle circostanze che Dio ci ha dato. Un concetto sobrio di noi stessi, riconosce che noi non abbiamo nulla in noi stessi per cui possiamo vantarci, ma abbiamo della grazia di Dio che opera in noi. E quindi tutto quello che abbiamo viene da Dio. Guai a noi cercare gloria per noi stessi o ricevere gloria dagli uomini. Leggiamo prima di tutto 1 Corinzi 4, 7 che conosciamo. Un avvertimento contro cercare gloria per noi stessi, perché non abbiamo merito di gloria, e ci ricorda che abbiamo da Dio. Quindi 1 Corinzi 4, 7. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Poi passo ad Efesini 4, 7. Leggiamo che ad ognuno di noi che siamo salvati è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Abbiamo tutti delle capacità e dei doni, ma è tutto da Dio, non da noi stessi. Leggo Efesini 4, 7. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Abbiamo tante cose. Abbiamo doni spirituali, abbiamo capacità, abbiamo intelligenza. È un grave peccato mai vantarci. Ehi, sei bravo. Grazie. Quello è vantarmi. Uno dice, sei bravo. Per me di rispondere, grazie. Perché quello è? Perché accetto quella gloria. Io devo prendere lo specchio e quella gloria deve rivolgere in su verso Cristo. Wow, sei veramente bravo in quello. Grazie a Dio, vieni da Lui e prego che posso usarlo per la sua gloria. Quello sarebbe un modo di rispondere ad un credente. Ma se un non credente dice che sono bravo, come dovrei? Wow, hai fatto un ottimo lavoro! Meriti quel premio! No, ho fatto un lavoro, se quello che ho fatto è ottimo, è perché Dio mi ha dato quelle capacità, è Lui che merita la gloria, non io. Perché mi ha dato le capacità e la possibilità e le circostanze di fare quello. Quindi, sono stato dato quello. A Dio la gloria. Questo è come bisogna rispondere a un non credente. Quindi si risponde nello stesso modo. Non accettiamo gloria per noi stessi, perché non abbiamo noi nulla che non abbiamo ricevuto da Dio. Ma abbiamo ricevuto. Purtroppo a volte pecchiamo dando spazio al nostro orgoglio, vedendoci con qualche merito. In questi casi abbiamo un concetto falso, più alto di quello che dovrebbe essere. Crediamo di essere più bravi di quello che stiamo. Ma io ho realmente fatto quello. Hai fatto quello perché Dio ti ha dato le capacità e tu non stai attribuendo a Dio quello che hai fatto. Un concetto più alto non vuol dire che credi di poter uccidere un leone. Vuol dire credere di farvi quello che ho già fatto, ma non attribuire quello a Dio. Quello è un concetto troppo alto. Perché io sto credendo che sono io così bravo. No, grazie a Dio, quello che ho fatto, ma è grazie a Dio. Quanto la nostra carne vuole gloria per noi stessi. A volte crediamo di avere gloria, a volte cerchiamo quella gloria facendo notare agli altri quanto siamo bravi, parlando di noi stessi. Pensare così, agire così, cercando gloria, è estremamente pericoloso. Infatti Gesù Cristo ci dà un fortissimo avvertimento contro questo grave peccato. Voglio leggere, trovate con me, Apocalisse capitolo 3. Vogliamo leggere da 14 a 22. Questo fa parte delle lettere che Cristo ha fatto scrivere per le sette chiese. E qui è la sua lettera alla chiesa di Laodicea. Notate che questa chiesa aveva un concetto di sé troppo alto. Cioè si vedeva in buona condizione spirituale. come sai? Ah, grazie a Dio, sto bene. Cioè io sto guardando a Dio, sto camminando in Dio. Ma non era messa così bene. Tenete in mente che questo brano è un paragone per ognuno di noi di misurarci e considerare la nostra condizione. Notate le conseguenze terribili che Gesù dichiara a questa chiesa. Leggo da Apocalisse 3, dice 4. No, 14. Leggo da Apocalisse 3, 14. E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del colirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Avete sentito questo terribile avvertimento? Gesù Cristo dichiara che vomiterà questi credenti dalla sua bocca. È una sentenza terribile e spaventevole. È una chiesa. E Gesù dice: io vi vomiterò fuori dalla mia bocca. Cosa, quando vomitiamo, non è un bel discorso, ma quando è che vomitiamo? Quando abbiamo della robaccia dentro e l'unico modo di stare meglio è di farlo uscire. Io ho difficoltà a vomitare. E ci sono state tante volte che non sono riuscito a vomitare, e quelle poche volte che sono riuscito era una tragedia, mi vogliono ore, ma quando vomito sto tanto meglio, perché quello che mi faceva star male esce e sto meglio. E Gesù sta dicendo: voi mi fate star male, sto per vomitarvi fuori dalla mia bocca. Per quale motivo? Perché loro si vedevano bene. Loro si vedevano spiritualmente bene. Ecco il senso di: ah, ma io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E Cristo dice: tu non sai quanto sei nei guai, quanto sei messa male. Tu non capisci. Ma hai bisogno di capire. Hai bisogno di essere disperato. Hai bisogno di capire: Signore, sto male. Voglio colirio. Voglio vesti bianche, voglio oro raffinato, dammi tutte queste cose perché sono povero. Questa è l'unica via per stare bene. Infatti io sono colpito dalla misericordia di Gesù, perché sta dando a loro la possibilità di ravvedersi. In quella condizione avrebbe avuto ogni motivo di solo scacciarli subito. Invece, con grande misericordia, li ha tenuto in vita e gli sta dando ancora la possibilità di ravvedersi. Non rimandare le possibilità che Cristo ti dà, perché non è mai detto che ci sarà un'altra possibilità dopo oggi. Per chi si umilia c'è perdono, c'è purificazione del peccato. Ci sono tantissimi altri brani nella Bibbia che ci avvertono del peccato di avere un concetto troppo alto di noi stessi, ovvero orgoglio, e come ci porta alla caduta, una caduta dolorosa e pericolosa. Per esempio, 1 Corinzi 10 C'è un brano che elenca varie delle cadute di Israele nel deserto dopo la liberazione dall'Egitto e come Dio aveva punito loro per vari peccati, tipo lamentarsi, fornicazione ed altri, idolatria. Poi, dopo questi brani che sono stati dati per il nostro ammonimento, dice, per svegliarci, per farci stare attenti, ci dà un versetto, 1 Corinzi 10, 12, che dice: perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Cioè, se tu pensi, ma io sto bene, e non stai veramente bene, e non riconosci quanto hai bisogno di aggrapparti a Cristo, attenzione, stai per cadere. E Dio non vuole questo, per questo ci avverte. In Proverbi 16, 18, vi leggo io. Prima della rovina viene l'orgoglio. E prima della caduta, lo spirito altero. Quella persona, quel credente che si vede bene quando non sta bene, ha davanti qualcosa di terribile se non si ravvede. Chi cerca di innalzarsi, chi si preoccupa di come viene visto dagli altri, chi ha un concetto troppo alto di se stesso, sta su una strada pericolosa. La gloria che noi possiamo ricevere dagli uomini, e possiamo, scusami, se tu ti impegni, tu puoi essere molto innalzato dal mondo, ricevere tanti complimenti, puoi avere tante persone: wow, sei stato bravo, tu te lo merito, oh, sei bravissimo. Non è difficile vivere così. Quanto vale quella gloria? Pensate, quanto vale quella gloria? Quanto vale quando viviamo cercando la gloria degli uomini e riceviamo quella gloria? Proverbi 25, 27. Mangiare troppo miele non è bene e ricercare la propria gloria non è gloria. Ricercare la propria gloria non è gloria. È una cosa che non vale niente, è come una casa fatta di fumo. E lì, ma non c'è sostanza, non ci porta alcun vero beneficio. Infatti in Giacomo 4,6 leggiamo che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Leggo questo versetto importante, ricordando che rispecchia la verità che vediamo dappertutto nella Bibbia. Giacomo 4,6, egli qui è Dio, ma egli dà una grazia ancora più grande. Perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Chi ha un concetto troppo alto di se stesso, chi ci tiene a essere visto bene dagli uomini, troverà Dio contro di lui. Troverà Dio contro di lui. Non c'è scampo se Dio è contro di te. Dio dà grazia agli umili. Li benedice, li cura teneramente, appiana la loro via, li protegge, farà prosperare quello che fanno. Questo è come Dio tratta gli umili. Invece lui resiste quelli che sono superbi. Questo brano, come tantissimi altri brani, ci insegna che è vero anche il contrario. Cioè Dio resiste ai superbi. Quindi è vero che Dio cura gli umili, ma è vero anche che Dio resiste ai superbi e non solo non benedice. Cioè, quello sarebbe già terribile. Se Dio ritira la mano delle benedizioni, è già terribile. Ma non solo ritira la mano delle benedizioni, ma resiste, ostacola il loro progresso, li fa cadere, rovina quello che cercano di fare. Dio è geloso per la sua gloria e quando qualcuno cerca di innalzare se stesso, Dio resiste a quella persona. Alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Abbiamo già visto ripetutamente che dobbiamo abbandonare, rinunciare, confessare il nostro orgoglio. Dobbiamo confessare questo peccato terribile ogni volta che si alza la sua testa e ci troviamo di nuovo cercando gloria per noi stessi. Dobbiamo confessare quello. anziché vivere cercando gloria per noi stessi, anziché avere un concetto troppo alto, dobbiamo camminare umilmente cercando la gloria di Dio e cercando il bene del popolo di Dio. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù Cristo. Voglio leggere l'esempio di Gesù Cristo in Filippesi 2, 1 ad 11. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Abbiamo visto chiaramente che è fondamentale non avere un concetto più alto di quello giusto. Abbiamo visto però un'altra verità, e ho menzionato, ma voglio ritornare lì. Una verità fondamentale nella vita cristiana, cioè importantissimo ricordare per poter usarlo per la gloria di Dio. Ad ognuno di noi è stata data una misura della grazia di Dio. Questo è fondamentale, vivere questa verità. Ad ognuno di noi è stata data una misura della grazia di Dio per il bene comune. Bisogna usare quello che abbiamo ricevuto per il bene del corpo di Cristo. Infatti il comandamento di avere un concetto sobrio in Romani 12:3, e voglio leggere quello di nuovo e andando avanti, riguarda specificamente il riconoscere e usare i nostri doni spirituali. Non dobbiamo, falsa umiltà, io non valgo nulla, io non valgo nulla, io non posso fare nulla. Quello è orgoglio. Cioè una persona che dice io faccio schifo, quello è sempre orgoglio. Una persona umile non direbbe mai io faccio schifo. Perché una persona umile non pensa a se stesso. L'unica persona che mai dicono ho fatto male, non riesco a fare bene, l'unica persona che dicono quello sono persone piene di orgoglio. Pensate, se io mi vedo che non sono capace in quel campo, io non riesco a fare, e sono costretto a fare e non faccio, cioè viene male, non so lì, ho fatto male, dico no, non sono capace, non mi vergogno. Ma se io mi vedo bravo e faccio e viene male, come reagisco? Non riesco a fare, sono agitato. Ed io voglio, soprattutto se non era malissimo, non faccio niente bene, no dai, non era così male, io sto pescando, cercandoli i complimenti. Una persona che parla male di se stesso è orgogliosa e sta pescando per complimenti, dai, non sei così messa male, non è mica male quello che hai fatto, dai, hai fatto abbastanza bene. Una persona umile, prima di tutto, non pensa a se stesso, non pensa a come ha fatto, vive per la gloria di Dio e per il bene degli altri, quello che può fare fa. Allora è importantissimo capire quello che Dio mi ha dato, perché se io non riconosco quello che mi ha dato, non mi metto da fare. Devo mettermi da fare, ma devo riconoscere quello che ho fatto. Qualche settimana fa qualcuno ha guidato il culto, io sono rimasto molto edificato. Fratello, Dio ti ha dato capacità in questo campo. Era buono dire, non lo sapevo, ma sento vari commenti, è così. Allora, Signore, voglio usare quello per te. Devo riconoscere quello che ho da Dio. Avere un concetto sobrio. Allora, voglio rileggere Romani 12:3, però questa volta voglio proseguire fino al versetto 8. E quindi un concetto sobrio è riconoscere quello che ho per adoperarlo. Leggo. Questo riguarda in questo campo i doni spirituali. Romani 12, da 3 a 8. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attende all'insegnamento. E colui che esorta, attende all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presiede con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Un concetto sobrio, Paolo stesso spiega quello che intende. Signore, tu mi hai dato questa capacità, questo dono spirituale, allora mi metto da fare per usarlo, per il bene del corpo di Cristo. Ci sono parole, ci sono doni di parola e ci sono parole di opere. E a volte uno potrebbe avere tutti e due, alcuni di questi, alcuni di quelli. Che cosa hai? Adoperati. Per il bene del corpo, questo è un concetto sobrio. Lui dice, ognuno abbia un concetto sobrio e subito dice, se tu hai ricevuto la grazia di profetizzare, profetizza. Se di avere ministero, lo fai. Se di presiedere, fai quello, così via. Quando Dio ci salva, ci fa diventare parte del corpo di Cristo e quindi parte degli altri credenti, legati gli uni agli altri. E per questo dobbiamo usare quello che Dio ci ha dato, perché Dio edifica il corpo quando ogni membro, ben legato tutti insieme, dà del vigore di ogni singola parte, così il corpo cresce insieme verso il capo, Cristo. Quindi è essenziale per ogni credente di riconoscere quello che abbiamo ricevuto da Dio per poter usarlo. Ma come posso riconoscere? Prima mettendomi da fare. E man mano le persone cominciano a dire, sai che sei stato di grande benedizione? Se uno cerca di parlare di Dio e dopo un po' non riceve i commenti, sai, questo non è il mio dono, ma quando dà un aiuto pratico, sei stato di grande aiuto, ho ringraziato Dio tanto per te. Allora, Dio mi ha dato doni in questo campo. Un altro porta una parola in semplicità, oh fratello, oh sorella, è stata grande edificazione, grazie che mi hai condiviso quello. Oh, e succede volta dopo volta. Cominci a riconoscere Dio, tu mi hai dato questo, allora mi metto da fare. Sono gli altri che ci aiutano a capire quello che Dio ci ha dato. Non è che io decido, io ho il dono di fare questo e sono anche bravo. No, no, sono anche ingannato. Gli altri devono riconoscere. Quindi si riconoscono i doni esercitando tutto quello che posso fare e quello che è da Dio viene a galla. Quindi, tu che sei credente, tu hai doni spirituali. Tu hai capacità naturali che vengono da Dio. Tu hai intelligenza, tu hai tempo, tu hai soldi, tu hai forza, tu hai opportunità che Dio ti ha dato. Cosa stai facendo con quello che tu hai ricevuto da Dio? Stai vivendo per te stesso? O stai vivendo per edificare gli altri? Stai cercando quella vita più comoda a te? O stai vivendo quella vita che porta più beneficio agli altri? In 1 Corinzi 14, 12, Paolo, parlando dei doni spirituali, dice, Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere i doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Signore, io voglio essere usato per edificare gli altri. Questo è il cuore di avere. Primo Pietro 4, 10, 11. Primo Pietro 4, 10, 11. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Dio ha dato a te dei doni, delle capacità, della forza, dell'intelligenza, delle circostanze, e Dio ti comanda a mettere quello che hai ricevuto, perché è tutto parte della sua grazia per te, al servizio degli altri. Ma scusami, chi pensa a me? Gli altri. Tu pensi a loro. Loro pensano a te. Ma non sempre fanno la loro parte. Allora confida in Dio. Confida in Dio. Confida in Dio. Quando noi viviamo così, cosa succede? Io non posso mai crescere da solo quanto posso crescere quando vengo edificato dagli altri credenti. Abbiamo bisogno di essere strettamente legati fra di noi. Il culto è bello, ma il culto non basta. Abbiamo bisogno di tempo insieme, di condividere insieme, parlare insieme. Ho bisogno di esprimere i miei pensieri che gli altri possano dire: Marco, hai ragionamenti storti. Sì? Certo, non vedevo. Non vediamo noi stessi. Abbiamo bisogno di sentire le verità che gli altri hanno visto, che questa settimana io non ho visto, che mi stimola a vedere più di Dio. Stamattina io ho visto più dell'amore di Dio, ho visto più varie cose di quello che avevo visto io, perché sentendo voi, oh sì Signore, è vero, sì Signore, è vero. Allora, non dobbiamo vedere questo come un pesante dovere, vivere così. Piuttosto è un privilegio immenso. Quando viviamo per la gloria di Dio, siamo coperti noi con quella gloria. Entriamo nella nuvola con Dio. Quando viviamo per la gloria di Dio, siamo parte di un'opera eterna, gloriosa e maestosa. Quanto importante quindi per ognuno di noi di riconoscere che qualsiasi gloria che potremmo ricevere dagli uomini, prima di tutto, in sé non vale nulla, se non lo rispecchiamo che va a Dio. La vera gloria, qual è la cosa più gloriosa che tu puoi fare? Vuoi una vita che conta? Qual è la cosa più grande che tu puoi fare? Essere uno strumento nelle mani del Dio eterno, nella sua opera eterna. Un uomo che riesce a farsi un grande lavoro ed essere molto apprezzato dagli altri, magari scrive un libro, fa un'azienda, quello che vuole fare, oh, tanti apprezzamenti quando muore, che importa? Un uomo che viene usato da Dio per portare persone alla salvezza eterna, quello ha fatto qualcosa che vale per la vita e per l'eternità. Cercare gloria per noi stessi, avendo un concetto più alto di quello che è sobrio, è vivere una menzogna ed è una vita sprecata che porterà ad una grande e amara delusione. Invece, che immenso privilegio quando riconosciamo quello che Dio ci ha dato e adoperare tutto quello che abbiamo, che siamo, per la gloria di Dio. Questo è fantastico come individui, questo è lo scopo del matrimonio. Alla luce di tutto questo, io voglio invitare ciascuno a valutare la propria vita. Tu che ti chiami credente, che concetto hai di te stesso? Hai un concetto sobrio cerchi o accetti gloria dagli uomini, oppure vivi solamente per la gloria di Dio. Nel modo di parlare, nel modo di vestirti, nel modo di comportarti, nelle scelte che fai, stai cercando gloria dagli uomini o stai cercando di portare gloria a Dio? Per avere un concetto sobrio occorrono due cose. Prima, bisogna non avere un concetto più alto di quello che è giusto, di non vederci come se avessimo qualche vanto in noi stessi. È un grave peccato innalzarci. Ma serve anche, per avere un concetto sobrio, riconoscere quello che abbiamo ricevuto per mezzo della grazia di Dio. Non è umiltà negare i doni che Dio mi ha dato. Non è umiltà negare i doni che Dio mi ha dato. Voglio umilmente riconoscere, Signore, mi hai dato questo, allora è da usare. E vogliamo fare quello. Io, non dobbiamo mai confrontarci. Io ho un dono di insegnare, ci sono tanti che insegnano molto meglio di me, ma non importa, io devo essere fedele con quello che io ho, non devo confrontarmi. Io ascolto vari uomini di Dio e dico, io non predicherò mai così, ed è vero. Hanno una quantità di grazie più grandi, ma io voglio essere fedele con quello che ho. E prego che ognuno vorrà essere fedele con quello che ha, alla gloria di Dio. Prendendo ogni decisione, come vivere, dove vivere, come passare il tempo, con chi parlare, di cosa parlare, vivendo per la gloria di Dio, edificando il corpo di Cristo Gesù. Questo è un concetto sobrio, questa è una vita benedetta. Oh, che possiamo essere un popolo così per innalzare la gloria del nostro Signore Gesù Cristo, in attesa di vederlo. Padre nostro, a noi è stata data grazia, tanta grazia. La grazia più grande è il perdono in Gesù Cristo. Il perdono dalla nostra colpa, dalla nostra condanna. L'essere presi e fatti diventare figli di Dio, anziché figli di ira che eravamo. Abbiamo ricevuto la grazia di avere Gesù Cristo come sommo sacerdote, per mezzo del quale abbiamo libero accesso al trono della grazia per essere soccorsi e aiutati nei momenti di bisogno. Abbiamo lo Spirito Santo che intercede per noi come anche Cristo stesso. Abbiamo le promesse meravigliose, tutti che vengono adempiuti in Cristo. Abbiamo questa grazia. Abbiamo grazia sopra grazia. E fra queste grazie abbiamo, adesso che tu ci hai strappato dalle tenebre, ci hai portato nel regno del tuo figlio, abbiamo la grazia di avere i doni, capacità, intelligenza, forza, tempo, soldi, opportunità che possiamo usare per la tua gloria. Questo sì è un privilegio. Padre, gli uomini di natura vivono per quello che alla fine perderanno. Non importa quanto grande è il monumento che possono stabilire di successo, di apprezzamento degli uomini, di aver raggiunto traguardi, alla morte, se è terrena, sarà persa per sempre. Invece in Cristo Gesù possiamo edificare sul fondamento di Gesù Cristo qualcosa che resisterà il giudizio e porterà gloria a te e gioia a noi per tutta l'eternità. Oh Signore, grazie per questa grazia. Quindi mostraci il nostro peccato ogni volta che si innalza la testa, il nostro orgoglio, ogni volta che abbiamo un concetto di noi stessi troppo alto. Troppo alto, oh Padre, mostrici la gravità di questo peccato, che possiamo confessarlo, abbandonarlo e piuttosto avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che tu hai distribuito a noi. E grazie per questo privilegio di aver ricevuto questa fede, questa grazia per vivere per qualcosa che conta. E vogliamo fare quello. Glorificati, ti prego, in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.